Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Più di 97 milioni di disavanzo, ancora in rosso il preventivo ticinese, previsti tagli per non sforare le norme sul freno all'indebitamento, ma a lungo termine non basterà. Lo scioglimento dei ghiacciai non solo prosegue ma accelera. Un nuovo studio dimostra che negli ultimi 10 anni si sono ridotti del 24%. A Monaco di Baviera stop per alcune ore all'Oktoberfest, si teme la presenza di esplosivi dopo che un uomo suicida ha fatto saltare in aria una casa. 5.000 caschi blu per Haiti, lo ha deciso l'ONU, la missione di sicurezza diventa un'operazione contro le gang che tengono in ostaggio il paese. La Cina apre le porte agli scienziati stranieri, un visto speciale per i giovani talenti è la politica opposta a quella statunitense. Apriamo dunque questa edizione collegandoci in diretta con Palazzo delle Orsoline, dove poco fa è stato presentato il preventivo 2026 dei conti cantonali ticinesi, conti che, lo avete appena sentito, prevedono anche quest'anno un disavanzo piuttosto importante e che si avvicina ai 100 milioni di franchi. È una manovra di risparmio per circa 120 milioni di franchi. A Bellinzona troviamo Marcello Ierace.
In sostanza si tratta di un preventivo molto simile a quello dello scorso anno e aumentano le uscite, aumentano le entrate, ma resta sempre quel disavanzo che si fa sempre più fatica a colmare e che almeno per quest'anno si è riusciti ad arginare entro i 100 milioni e 97,4 i milioni di franchi, come si diceva, per essere più precisi.
Sono numeri preoccupanti che ci impongono responsabilità, serietà e visione di lungo periodo. Per rispettare il freno ai disavanzi abbiamo integrato nuove misure di riequilibrio per circa 120 milioni di franchi. Sono misure che toccano trasversalmente tutti i settori in uno spirito di equa condivisione degli sforzi.
L'abbiamo sentito appunto dal presidente del governo Norman Gobbi, è prevista una manovra di risparmio di circa 120 milioni di franchi, di cui oltre la metà è però di competenza del Parlamento e quindi deve ancora passare dal dibattito politico. Si tratta, come ha spiegato il direttore del Dipartimento Finanza e Economia, Christian Vitta, di misure puntuali e che riguardano tutti i dipartimenti.
Marcello, dicevi almeno per quest'anno, perché le prospettive future sono ancora più preoccupanti.
Eh sì, perché in questo preventivo non sono state infatti inserite numerose voci di uscita su tutte i 350 milioni prodotti dalle iniziative sulla cassa malati, la cui entrata in vigore non è ancora stata definita. E così come non ci sono nemmeno gli oneri legati all'introduzione di EFAS e all'abolizione del valore locativo, che si conteranno solamente dal 2028. E anche qui si parla di altri 350 milioni di franchi per un totale di oltre 700 milioni di franchi. Insomma, l'orizzonte è piuttosto fosco e inutile nasconderlo, tanto che dal 2027 si prevede che non si potrà più rispettare il vincolo del freno al disavanzo. Qualche spiraglio di luce però c'è, ci sono gli utili della Banca Nazionale che potrebbero dare un po' di ossigeno nell'immediato e poi c'è una possibile modifica della perequazione intercantonale che potrebbe davvero in quel caso far cambiare le prospettive finanziarie del cantone. Ma per ora nemmeno in questa situazione, siamo solo in una fase di discussione con il Consiglio federale. Linea a Comano.
Marcello Ierace in diretta da Bellinzona, da Palazzo delle Orsoline. Adesso parliamo di un nuovo studio che è anche un'ennesima conferma. La salute dei ghiacciai svizzeri non è buona, anzi nell'estate appena terminata hanno perso in media il 3% della superficie. Se per gli esperti ci sono ancora dei margini di manovra, entro fine secolo solo i più grandi di ghiacciai potranno però essere parzialmente salvati. Da Berna, Alessio Veronelli.
È la rete di monitoraggio dei ghiacciai GLAMOS l'ultima a lanciare l'allarme. La Svizzera potrebbe diventare un paese senza ghiacciai o averne un numero esiguo e di dimensioni limitate. Negli ultimi 10 anni un quarto del volume complessivo dei ghiacciai è infatti scomparso. I motivi del forte scioglimento registrato quest'anno sono ancora una volta le temperature eccessivamente elevate in estate. Lo scorso inverno ha anche nevicato poco, per cui i ghiacciai erano scarsamente protetti quando il caldo estivo è iniziato, ci spiega Matthias Huss, glaciologo direttore della GLAMOS. Scomparsi quest'anno circa 1,4 chilometri cubici di ghiaccio, circa un quarto del lago di Lugano per intenderci, con perdita di spessore fino a un paio di metri per alcuni ghiacciai. Una perdita di volume che ha subito un'importante e allarmante accelerazione negli ultimi anni. Tra il 2010 e il 2020 il 14%, ma dal 2015 a oggi il 24%.
Wir ersetzen diese weißen Schnee- und Gletscherflanken mit brüchigen Geröllfeldern und das hat einen Einfluss auf die Sicherheit.
Nevai e ghiacciai stanno lasciando il posto a pietraie e questo ha un impatto sulla sicurezza, aggiunge Matthias Huss, che cita il caso di Blatten come esempio estremo, ma indica poi che in tutto l'arco alpino sono state osservate numerose instabilità. Sicurezza, ma non solo, i ghiacciai sono anche fonte idrica durante i mesi secchi.
Wir sind ein Stück weit entfernt, richtig.
Siamo già in ritardo, prosegue Matthias Huss. Qui in Svizzera, nel migliore dei casi, potremo salvare un terzo dei ghiacciai entro il 2100, ma solo se a livello globale ci sarà una forte riduzione delle emissioni di CO2, altrimenti il loro destino, quelli più piccoli in particolare, è lo scioglimento.
Rafforzare le condizioni lavorative di chi lavora nel settore culturale, sensibilizzare operatori committenti sulla sicurezza sociale di autori e artisti è quanto si prefigge il nuovo centro di competenze nazionale istituito dalla Confederazione, un appoggio importante che non risolve però i problemi legati alla precarietà del settore, come ci spiega il contributo di Anna Valenti.
Oltre 200.000, tante le persone in Svizzera occupate nel settore culturale. Un mondo variegato, si va dal pittore all'attore al regista allo scrittore per passare dal ricercatore o all'impiegato in un museo. Comune denominatore, salari media non altissimi e un elevato tasso di contratti precari, a tempo determinato, a volte anche a chiamata.
Normalmente i revenus sono a 40.000 francs per anno.
Negli ultimi 15 anni dei nostri studi emerge che il reddito mediano degli artisti in Svizzera è di circa 40.000 franchi all'anno. A fotografare la situazione è Etrit Hasler, segretario generale di Suisse Culture Sociale, associazione impegnata da anni ad aiutare e tutelare artisti e operatori culturali. Dopo la pandemia questa cifra si è ridotta ulteriormente, avverte Hasler. Significa che oggi una grande percentuale di artisti in Svizzera non può vivere del proprio lavoro.
Ça veut dire qu'une grande partie des artistes en Suisse ne peut pas vivre avec les revenus qu'ils font.
Situazione di cui la Confederazione è cosciente, grazie anche al rapporto stilato dall'Ufficio federale nel 2023 su richiesta di un postulato. Da qui la decisione di istituire un centro di competenza nazionale, gestito appunto da Suisse Culture Sociale, grazie a un budget di 300.000 franchi all'anno fino al 2028. Al centro del progetto c'è una piattaforma elettronica, Azione Artistica, che è una guida alla sicurezza sociale degli artisti in Svizzera, spiega Hasler. Suisse Culture Sociale organizzerà anche eventi e campagne per far conoscere agli artisti tutti gli strumenti che hanno a disposizione mettendoli in rete. Dunque informazioni e messe in rete, non nuovi aiuti per una categoria particolare che il sistema previdenziale oggi non tutela abbastanza. La speranza, sottolinea il segretario generale di Suisse Culture Sociale, è che se ne possa parlare nell'ambito della revisione dell'AVS e delle casse pensionistiche. Il sogno per Hasler è creare un sistema che in Svizzera renda possibile vivere del proprio lavoro artistico.
Crois qu'un monde est possible et qu'une Suisse est possible où les artistes peuvent survivre avec leur travail artistique.
La pagina estera, torniamo alla situazione che si sta consumando al largo delle coste di Gaza, dove la Global Sumud Flotilla è entrata nella cosiddetta linea di intercettazione tra le 150 e le 120 miglia nautiche dalla costa. Questa mattina, secondo la missione umanitaria, alcune imbarcazioni della flotilla sono state avvicinate da navi non meglio identificate, non si sa se da guerra, e alcune trasmissioni sono sono state parzialmente disattivate. La situazione rimane molto tesa, ma finora non ci sono stati incidenti. Nel nostro magazine di approfondimento Modern stamane abbiamo raccolto il parere giuridico di Céline Trevisanu, docente di diritto internazionale ed esperta di diritto del mare all'Università di Utrecht, a proposito della possibile intercettazione in mare da parte di Israele. Sentiamo un estratto.
Da un punto di vista giuridico c'è una modalità operativa che Israele comunque dovrà seguire per il suo intervento. Devo dire che quello che è stato menzionato da degli attivisti sulla nave, che due navi si sono avvicinate e hanno messo fuori uso il sistema di comunicazione di altre due navi, è altamente illegale perché mette in pericolo le navi che stanno navigando. E inoltre, se è un'azione, diciamo, ufficiale da parte delle autorità israeliane, le navi devono essere identificabili. Poi cosa ci si può aspettare? È un po' difficile prevedere come Israele reagirà, ci sono varie modalità che potrà usare o un'operazione di dissuasione creando un blocco proprio fisico, usando delle imbarcazioni per obbligare le navi della flottilla a cambiare rotta e quindi a tornare indietro, o potrà eventualmente anche proprio arrestarli. Sulla legalità dell'arresto voglio chiarire subito che tale arresto sarebbe illegale al momento nelle acque in cui sono, perché non sono acque israeliane, sono acque internazionali. Inoltre la base giuridica anche del blocco intorno alle acque di Gaza è sempre stata contestata ed è stata dichiarata più volte illegale anche da Commissione delle Nazioni Unite.
Dal profilo giuridico, il Global Sumud Flotilla ha agito legalmente?
Ma finora sì, nel senso che loro hanno seguito, insomma, il regime della navigazione internazionale, è una navigazione pacifica, non è un gruppo di attivisti violenti che sta mettendo in atto un'azione di tipo violenta. Quindi da un punto di vista giuridico del diritto del mare la loro navigazione è assolutamente in accordo. Poi quando ci si avvicina effettivamente a una zona di conflitto, ma proprio avvicinare, cioè quindi stiamo parlando praticamente dell'accesso al territorio di Gaza, lì ci saranno delle questioni altre che riguardano più la presenza di civili in zone di conflitto. Ecco, però siccome questo non è un conflitto navale, non ci sono azioni belliche che avvengono in mare, non c'è un rischio, diciamo, no, diretto di navigare in quelle acque.
La docente di diritto internazionale ed esperta di diritto del mare, Céline Trevisanu, al microfono di Agata Galfetti. In Germania adesso chiusa fino al tardo pomeriggio l'Oktoberfest di Monaco di Baviera. La polizia sta setacciando l'intera area della tradizionale festa popolare alla ricerca di possibili ordigni esplosivi. La drastica misura potrebbe essere collegata all'esplosione verificatasi all'alba in una casa del nord del capoluogo bavarese. Per i dettagli sentiamo da Berlino Walter Raue.
È iniziato tutto con un'esplosione verificatasi questa mattina alle 4:40 in una casa unifamiliare sulla Lerchenauer Straße, una strada nel nord di Monaco di Baviera che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario. Alcuni residenti della zona avevano avvertito le forze dell'ordine sostenendo di aver sentito diverse esplosioni e anche alcuni spari. Allora arrivo sul posto, i vigili del fuoco, la polizia e gli artificieri hanno poi trovato la casa e un furgone parcheggiato nelle vicinanze in fiamme e poco lontano il corpo esanime di un uomo che poco prima si era tolto la vita con un colpo di fucile. L'abitazione esplosa appartiene ai suoi genitori e all'interno gli artificieri hanno rinvenuto altri esplosivi e anche una lettera minatoria nella quale l'uomo annunciava un attacco esplosivo in città. Nel corso della mattinata il sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter, ha annunciato la chiusura per motivi precauzionali dell'Oktoberfest, la tradizionale festa della birra che ogni giorno attrae sulla Theresienwiese centinaia di migliaia di visitatori. A quanto pare gli inquirenti temono che l'uomo trovato morto questa mattina possa aver pianificato un attentato proprio contro l'Oktoberfest, ma una conferma di questa ipotesi finora non è ancora arrivata. Poliziotti e artificieri stanno setacciando al momento l'area sulla quale si svolge l'Oktoberfest, che resterà chiusa al pubblico almeno ancora fino alle 5 del pomeriggio.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'invio ad Haiti di un contingente armato internazionale dopo il fallimento di una prima missione. Da tempo le autorità locali chiedevano un impegno maggiore per combattere la violenza in cui è crollato il paese. Sentiamo la nostra collaboratrice dal Centro America, Laura Daverio.
La nuova risoluzione trasforma la missione internazionale già presente nel paese in una forza armata su larga scala, alla missione di reprimere le bande armate che soffocano il paese. Questa unità potrà contare fino a 5.500 uomini tra soldati e poliziotti, segnando un salto di qualità rispetto alla precedente missione, composta da circa 1.000 persone e limitata al supporto della polizia locale. Adesso i contingenti stranieri avranno mandato pieno di usare tutte le misure necessarie, compreso l'uso della forza. La decisione arriva dopo mesi di violenze sempre più feroci. La capitale per il 90% è sotto il controllo di bande armate, mentre 1.300.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case. La precedente missione, con poche risorse, non ha avuto un impatto significativo. E i dubbi e le critiche non mancano nemmeno su questa nuova operazione. Haiti ha una lunga storia di interventi internazionali fallimentari. Russia e Cina si sono nuovamente astenute. Da un lato accusano Washington di aver ignorato il traffico illegale di armi verso Haiti, dall'altro denunciano la vaghezza del testo della risoluzione e il rischio di un uso eccessivo della forza mascherato da lotta alle gang. A complicare il quadro c'è la presenza già attiva sul territorio della compagnia privata Vectus Global, fondata da Eric Prince, sostenitore di Trump e fondatore di Blackwater, la compagnia che si è trovata al centro di accuse che includono crimini di guerra.
Entra oggi in vigore in Cina un nuovo visto per attrarre talenti stranieri in ambito scientifico. Il documento offre una serie di vantaggi senza precedenti per il paese asiatico e punta, oltre che sul settore scientifico, anche su quello tecnologico. La mossa arriva dopo le nuove tasse introdotte negli Stati Uniti da Donald Trump, che sta al contrario rendendo più complicata la permanenza di scienziati e ingegneri internazionali negli Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Loro si chiudono, noi ci apriamo. Sui media cinesi è salutata così l'introduzione del nuovo visto di tipo K, annunciato ad agosto ed entrato in vigore oggi. Il visto è rivolto a giovani laureati stranieri in discipline legate a scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. A differenza di quasi ogni altro tipo di visto cinese, non richiede un invito preventivo da parte di un datore di lavoro o di un ente statale. Tradotto, l'ingresso è possibile anche senza un'offerta di impiego. Non solo consente maggiore flessibilità su durata del soggiorno, periodo di validità e numero di ingressi autorizzati nel paese. È un passo senza precedenti per la Cina, che punta ad attrarre talenti internazionali con due obiettivi principali. Primo, sopperire alla carenza di manodopera qualificata in settori industriali chiave. Secondo, sostenere il perseguimento dell'autosufficienza tecnologica. Il tempismo dell'introduzione del visto K è particolarmente favorevole, visto che solo poche settimane fa gli Stati Uniti hanno annunciato che chiederanno alle aziende di pagare $100.000 l'anno per ogni visto H1B, utilizzato dalle compagnie tecnologiche per assumere lavoratori qualificati dall'estero. La Cina si muove in direzione contraria e già le recenti mosse di Donald Trump contro gli studenti stranieri stanno favorendo il rientro in patria di diversi giovani ricercatori cinesi, ma col visto K si guarda al mondo, per esempio ai talenti dell'India, sin qui i maggiori beneficiari dei visti per gli Stati Uniti finiti nel mirino della Casa Bianca, ma attenzione anche agli ingegneri di Taiwan, molto ambiti per il cruciale settore dei microchip. Insomma, come già accade nel commercio e nelle organizzazioni internazionali, la Cina punta a riempire gli spazi lasciati vuoti dalla ritirata e dalla chiusura di Trump.
Chiudiamo andando in Spagna, dove è iniziata oggi a Madrid la prima udienza del processo intentato dal mondo mediatico spagnolo contro il colosso tecnologico Meta. Non è la prima causa intentata contro una delle più importanti aziende tecnologiche, ma è la prima in assoluto per l'eccezionale partecipazione di quasi tutti i media spagnoli. Sentiamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
Tutto era partito nel 2023, quando la AMI, Associazione dei Media di Informazione, che rappresenta le testate giornalistiche spagnole, aveva presentato la sua prima azione legale congiunta contro Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, accusandola di concorrenza sleale nel mercato pubblicitario. I querelanti sono 83, tra cui importanti quotidiani spagnoli come El País, il giornale progressista più venduto in Spagna, insieme alla ABC, testata più conservatrice, e poi El Mundo e La Vanguardia, insieme alle principali reti televisive. Questi media sostenevano che il gigante della tecnologia avesse violato in modo massiccio e sistematico le normative europee sulla protezione dei dati a partire dal 25 maggio 2018 fino al 31 luglio 2023, e nella gestione delle sue piattaforme di social media Meta aveva ottenuto così un vantaggio fondamentale nell'attrarre investimenti pubblicitari, consentendo così annunci super personalizzati. Anche in Francia, comunque, circa 200 organi di stampa hanno fatto causa a Meta per pratiche simili, seguendo le orme di AMI. I media spagnoli chiedono 550 milioni di euro di risarcimento e la sentenza sarà emessa entro la fine di ottobre.
E con questo chiudiamo il Radio Giornale. Buona giornata.